Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Signore nostro, aiutaci a vedere più di Gesù Cristo. Aiutaci a vedere più la realtà dell'eternità. Noi così facilmente siamo presi con oggi, presi con i dolori di oggi, presi con le difficoltà di oggi, presi a volte dai piaceri di oggi o i sogni di oggi. Siamo presi con le cose che passeranno per sempre e saranno dimenticati anche i dolori più profondi, se siamo in Cristo. Oh Padre, fortifica la nostra fede che possiamo vedere oltre oggi, all'eternità, e che possiamo vedere oggi per quello che è. Oggi non è tutto, oggi è solo un piccolo passo verso l'eternità. E oggi passerà, e oggi sarà dimenticato. E la cosa importante non è oggi. La cosa importante è che i nostri nomi sono scritti in cielo e ci stai preparando per portarci con te. E saremo davanti a te nell'amore per sempre. Ricordaci di questo e ricordaci che è tutto per mezzo di Gesù Cristo e il suo sacrificio e la risurrezione. Ti prego questo. Guidaci a comprendere meglio quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sapete qual è una differenza immensa fra tutte le religioni che gli uomini hanno inventato e ne hanno inventato e il vero cristianesimo? Cioè, da un lato ci sono tutte le religioni del mondo. C'è induismo, buddismo, tutte le piccole religioni. C'è cristianesimo, la forma creata dagli uomini. Tantissime chiese, tantissime istituzioni, tantissime denominazioni create dagli uomini. Ci sono le sette. La differenza fra una religione e una setta cos'è? Una totale differenza. Una religione, ci sono varie religioni, quelle che parlano di Cristo, quello che parla di Allah, quello che parlano di Buddha, quelle che parlano di Krishna, quelle sono religioni diverse. Non sono. Invece una setta è un gruppo che si chiama come se fosse una religione, però insegna un messaggio che non è il vero messaggio. Quindi, induismo è un'altra religione, non è una setta del cristianesimo, è un'altra religione. Una setta sarebbe, ci sono tanti sette, la Chiesa Cattolica Romana è una setta, non predica il vero Evangelo. Testimone di Geova è una setta, non predica il vero Evangelo. Qualunque gruppo, ci sono le chiese protestanti che negano che c'è il giudizio, che c'è l'inferno, è una setta, non predica il vero Evangelo. Quindi una setta è un gruppo che si chiama cristiano, che predica un altro messaggio. Quindi ci sono tutte le religioni cristiane grandi, che effettivamente sono sette, anche se sono grandissime. Ci sono tutte le religioni, tanti che si chiamano cristiani, che non insegnano quello che Dio insegna, da una parte. E dall'altra parte c'è la vera Chiesa, che non è un'istituzione umana, non è un gruppo umano, non è una denominazione, è l'insieme di tutte le persone che veramente credono in Gesù Cristo per la loro salvezza. Allora, qual è la grande differenza fra tutte queste religioni, forme di cristianesimo fatte dagli uomini, sette, e i veri cristiani? Una differenza immensa è che solo i veri credenti in Gesù Cristo hanno accesso a Dio. Tutte le religioni che credono in un Dio parlano di in qualche modo avere aiuto da Dio, raggiungere Dio, tutto, ma nessuno ti porta ad avere accesso a Dio. Tu vivi la tua vita cercando di seguire, puoi essere molto impegnato, sei un gruppo cosiddetto cristiano, puoi leggere la Bibbia, puoi impegnarti, ma non arrivi a Dio. Tu preghi e le preghiere non arrivano a Dio. Dio non ascolta, perché Dio ascolta solamente chi è in Gesù Cristo. Allora, a volte Dio dà ascolto a qualcuno che lui vuole salvare. Cornelio, nella Bibbia, Atti 10, è un esempio di quello. Ci sono vari esempi di cose, ma questa è decisione di Dio, non è un diritto di quella persona. E Dio era all'opera. Sappiamo in Giovanni 6, 4-45, nessuno può venire a me, dice Gesù, se il Padre non lo attira. E allora Dio opera nel cuore di vari, prima della salvezza, che loro credono veramente in Dio, hanno bisogno di sentire di Cristo, e Dio ascolta. Ma come pratica, Dio non ascolta le preghiere di chi va a Lui senza Gesù Cristo. Quindi, quanto vale? Pensate a questo. Quanto vale che possiamo andare direttamente a Dio? Quanto vale questo? Quanto vale che quel genitore con il cuore spezzato può andare a Dio? Che quel coniuge che scopre che l'altro coniuge non è stato fedele può andare a Dio? Che quella persona che riceve notizia dal dottore che quello che ha è una malattia e non c'è cura, che può andare da Dio. Quanto vale? Vale tutto. Vale tutto. Allora, io vorrei parlare alcuni minuti dal nostro accesso a Dio. Prima di tutto, io prego che in questo semplice insegnamento possiamo comprendere di più quanto è meraviglioso il privilegio di avere libero accesso a Dio, giorno e notte. Io voglio considerare qual è la via all'accesso a Dio. Qual è la via che ci dà questo accesso a Dio? Così tanti pregano e non hanno accesso a Dio. Perché noi abbiamo accesso a Dio? Qual è la via? Qual è il tuo peso? Qual è quello che ti aggrava di più in questo momento della vita? Quali sono le difficoltà più difficili per te da superare? Qual è quello che ti scoraggia o ti lascia confusa e non sai cosa fare? In ogni peso, in ogni situazione, in ogni confusione, se tu hai Gesù Cristo, allora tu hai libero accesso a Dio Padre, a Dio il Creatore dell'universo. Tu hai le promesse di Dio, che Dio non ti lascerà, che Dio è con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà. Tu puoi gettare ogni peso ai piedi di Gesù, perché Egli ha cura di te. Tu puoi rivolgerti sempre a Dio stesso per mezzo di Cristo. Tu puoi andare sempre al trono della grazia. Non è che c'è un numero, ma sei già venuto 15 volte oggi. Tu puoi andare 10.000 volte per mezzo di Gesù e tu sarai accolto. Tu puoi essere soccorso. Tu puoi ricevere la pace che ti serve nel cuore. Meraviglioso! Ma che cosa rende questo possibile? Cioè, qual è la via che ci permette di arrivare liberalmente a Dio? Qual è la via che permette a noi di avere accesso al Dio sovrano? Qual è la via che permette a noi che cadiamo ancora nel peccato? E manchiamo, al nostro meglio manchiamo, al nostro meglio abbiamo motivazioni impuri. Al nostro meglio abbiamo ancora il nostro peccato. Al nostro meglio abbiamo ancora la carne. Allora, come possiamo noi avere comunione con Dio che è tre volte santo? Cioè, Dio è un fuoco consumante. È una descrizione di Dio nella Bibbia. Come possiamo noi avere comunione con Dio? Cioè, Dio, la Bibbia dice, è troppo santo da guardare all'iniquità. Lui non sopporta il peccato e noi abbiamo peccato. al nostro meglio abbiamo ancora peccato. Come può Dio permetterci nella sua presenza, visto che odia il peccato? Allora, in Abacuc 1:13 leggiamo di questo. Leggo questo. Tu hai occhi troppo puri per vedere il male e non puoi guardare l'iniquità. Perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui? Dio ha occhi troppo puri per guardare il male e non può guardare l'iniquità. Dio odia il peccato, noi pecchiamo. Allora, come possiamo avere accesso a Dio che è così santo? Qual è la via che ci fa arrivare a Dio? Quando c'è la barriera del nostro peccato. La via che ci fa arrivare a Dio è il sangue di Gesù Cristo. Voglio che questo sia chiaro per noi. La via che ci fa arrivare a Dio è il sangue di Gesù Cristo. Trovate Ebrei 10, 19 e 20 che parla del sangue di Cristo. Cioè, noi non pensiamo molto del sangue di Cristo e non è che il sangue liquido ha qualche valore in sé, ma è per quello che rappresenta. Leggo Ebrei 10, 19 e 20. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poi prosegue con quello che possiamo fare con questa libertà di entrare. Ma avete notato qual è il mezzo per il quale possiamo, in virtù di che cosa possiamo entrare? In virtù del sangue di Gesù. Poi, il sangue è la via recente e vivente. Il sangue è la via che permette a noi di entrare nella presenza di Dio. Consideriamo in che senso il sangue di Gesù è la via che ci porta a Dio. Com'è che noi, ancora col peccato, possiamo pregare e Dio ci ascolta? E per mezzo di sangue, in che senso? La Bibbia parla moltissimo di sangue, parla moltissimo di sangue. Ma cos'è questo? Dobbiamo capire il senso quando leggiamo. Noi troviamo discorsi sul sangue già verso l'inizio di Genesi. Appena dopo il diluvio, Dio diede all'umanità un ordine tramite Noè. Questo era per tutta l'umanità, non i giudei, non c'erano ancora i giudei, questo è per tutto il mondo. Il comandamento è di non mangiare carne con il suo sangue. Dio ha dato all'uomo carne da mangiare insieme alla verdura, ma non il sangue. Perché? Perché il sangue rappresenta la vita e perciò per ricordare che la vita appartiene a Dio, l'uomo non deve mangiare sangue, tuttora. Allora, Genesi 9:4, non mangerete carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Nella Bibbia Dio ci insegna che il sangue rappresenta la vita di quella persona o di quell'animale. Cioè, Dio ha stabilito che il sangue rappresenta la vita stessa e perciò, per insegnare all'uomo quanto la vita anche in un animale è sacra, Dio vieta all'uomo di mangiare il sangue insieme alla carne. Il sangue deve essere versato, l'animale deve essere vuotato. Allora, se uno dice, ma anche se tu vuoti il sangue, la carne ancora microscopicamente, certo, e Dio non dice di togliere microscopicamente, ok? Cioè, quando si ammazza l'animale, si toglie il sangue che è quello che esce. Carne rosso, perché è rosso? Perché c'è sangue dentro. Ma Dio dice, tu togli il sangue liquido che esce, e questo perché simbolicamente è simbolico, non è il sangue in sé. Non è il sangue in sé. Non potremmo mangiare carne se fosse quello. E si può mangiare carne. No, ma tu togli quel sangue che esce dall'arteria. Ok. Perché così tu stai riconoscendo la vita appartiene a te. La vita di questo animale appartiene a te. Tu ci lasci la carne, ma la vita è tua. Per questo motivo, dall'Antico Testamento, quando si faceva un sacrificio per il peccato, era il sangue che faceva l'espiazione per il peccato. Perché il sangue rappresentava la vita dell'animale che sostituiva la vita della persona. Così dovevano proprio spargere il sangue. Leggo in Levitico 17, 11 a 14. Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Perciò ho detto ai figli e sorelle, nessuno tra di voi mangerà sangue, neppure lo straniero che risiede tra di voi mangerà sangue. E se qualcuno dei figli e sorelle o degli stranieri che risiedono fra di voi prende alla caccia un animale o un uccello che si può mangiare, ne spargerà il sangue e lo coprirà di terra, perché è la vita di ogni carne. Il suo sangue sostiene la sua vita. Perciò ho detto ai figli e sorelle, non mangerete il sangue di alcuna carne, poiché la vita di ogni carne è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà sterminato. Forte, forte avvertimento. Chi mangerà la carne con il sangue deve essere sterminato. L'uomo deve capire che la vita è sacra e appartiene a Dio. Dio ha stabilito quindi che il sangue rappresenta la vita della persona. E perciò vuole che l'uomo capisca che la vita è sacra. Dice a Noè, chi sparge il sangue di un uomo, chi uccide un uomo, deve essere messo alla morte. Quindi c'è pena di morte. Dovrebbe per Dio essere pena di morte in ogni nazione del mondo, oggi. Siamo noi nel peccato come Stato se non permettiamo la pena della morte. È comandata da Dio, perché la pena di morte insegna quanto la vita è sacra. Quella persona che volutamente uccide un'altra persona deve essere messa alla morte per mostrare quanto è grave il suo peccato agli occhi di Dio. Questo ha stabilito Dio. Quindi abbiamo letto che quando si faceva un sacrificio, cos'era che era l'espiazione per il peccato? Il sangue. Il sangue. Non la carne, il sangue. Allora, se comprendiamo che il sangue rappresenta la vita di quella persona e di quell'animale, possiamo cominciare a capire che quando leggiamo che siamo stati salvati o redenti o perdonati per mezzo del sangue di Gesù Cristo, che il sangue di Gesù Cristo ci dà accesso a Dio. Questo è un modo per descrivere il fatto che noi siamo salvati e abbiamo accesso a Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Il sangue rappresenta la vita che Gesù ha dato. E perciò siamo salvati per il suo sangue, perché morendo sulla croce ha dato la sua vita al nostro posto ed è rappresentato, simbolizzato con il sangue. Morendo sulla croce ha preso l'ira di Dio che doveva cadere su di noi e così ci ha comprato libero accesso a Dio. E perciò volta dopo volta nella Bibbia leggiamo del fatto che noi siamo salvati, noi siamo redenti, noi siamo liberati dal peccato, tutti per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Noi abbiamo libero accesso a Dio per mezzo del sangue di Gesù Cristo, ovvero per il suo sacrificio. Quando sentiamo di tutti i privilegi che abbiamo in Cristo, se tu pensi che tu, se sei in Cristo, puoi andare a Dio, tu non sei perfetto, tu hai ancora tante macchie e Dio è santissimo, ma tu puoi andare liberamente al trono della grazia giorno e notte e Dio veramente ti accoglie e ci ascolta e ci risponde. Ricordiamo che il motivo per questo è perché Gesù Cristo con il suo sangue ci ha comprato questo accesso. Il suo sangue è la via nuova e vivente, recente e vivente, abbiamo letto in Ebrei. Quello che vorrei fare adesso è semplicemente guardare alcuni versetti che ci aiutano a capire che il nostro accesso a Dio e tutti i benefici della salvezza, la nostra giustificazione, i benefici che abbiamo, le promesse, sono tutti per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Prego che possiamo vedere sempre di più quanto il sangue di Cristo è prezioso. Quindi seguite mentre leggo vari versetti. Inizio con Atti 20, 28. L'Apostolo Paolo sta parlando con gli anziani della chiesa di Efeso e notate quello che Paolo dichiara della chiesa e come è stata acquistata. Leggo. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Qui stiamo parlando di Dio che è Cristo. Ha acquistato la chiesa, i credenti, con il proprio sangue. Gesù Cristo ha acquistato te, se tu sei salvato, con il suo sangue. Passando a Romani 3, 25, leggiamo che la nostra propiziazione è stata fatta mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo. Il sacrificio di Gesù Cristo, la vita che Gesù Cristo ha dato per noi, è la nostra propiziazione ed è rappresentata con il sangue. Leggo Romani 3, 25. Lui, Gesù Cristo, lui ha Dio preordinato per essere la propiziazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio. Quindi la propiziazione è mediante la fede nel suo sangue. Quindi siamo giustificati. E questo avviene come? Come avviene il fatto che siamo giustificati? Romani 5, versetto 9. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Siamo giustificati nel sangue di Gesù. Tenete questo in mente. In 1 Corinzi 10, l'Apostolo Paolo spiega che noi partecipiamo con il sangue di Cristo e con il corpo di Cristo. Questa partecipazione vuol dire che quello che Cristo ha compiuto 2000 anni fa sulla croce è la base della nostra salvezza oggi, è quello che ci salva. La partecipazione vuol dire che quello che ha fatto riguarda anche noi. Siamo partecipi perché in Romani 6 dice chi crede è stato battezzato nella morte di Gesù Cristo con lui, unito a Gesù. E quindi quello che ha già fatto Gesù spargendo il sangue conta per noi. Quindi voglio leggere 1 Corinzi 10, 16. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Certo, non sangue liquido, non il corpo fisico, ma simbolicamente noi, tramite quello che Gesù ha compiuto sulla croce, noi partecipiamo a quello, perché conta come nostra. Passo a 1 Corinzi 11. Paolo sta parlando della cena del Signore. E anche qua vediamo che il patto con cui siamo salvati è fatto. Il patto. Il patto che ci salva è fatto nel sangue di Gesù Cristo. Il sangue rappresenta che cosa? Cosa rappresenta? La vita. Rappresenta la vita di Gesù Cristo che ha dato sulla croce. Questa è la base della nostra salvezza. Leggo 1 Corinzi 11, 25 a 27. Parimenti. Dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o bevi del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Perché sto dicendo, quel sangue è per me ed io non cammino come cammina uno che ha veramente il sangue di Cristo nella sua vita. Passando sempre da lì, vado avanti e arrivo in Efesini. Voglio leggere alcuni versetti in Efesini e in Colossesi che parlano del sangue di Cristo come base della redenzione e del perdono. Leggo Efesini 1:7, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Sangue. Efesini 2:13. Ma ora in Gesù Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E voglio dire qualcosa qui, per chi non ha Cristo. Voi che un tempo eravate lontani, come può una persona lontana da Dio, una persona lontana a causa dei peccati, come può quella persona essere avvicinata a Dio? Notate che non dice voi vi siete, dice siete stati avvicinati. Come? Tu non sai quanti peccati ho? Sì, Dio sa. Quella persona lontanissima può essere avvicinata per mezzo del sangue di Gesù. È così potente il suo sacrificio. In Colossesi 1:14, la redenzione di nuovo. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Per mezzo del sangue. Colossesi 1:20. Avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tante quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Dio ha fatto questo per mezzo del sangue di Gesù. Questa è la nostra speranza. La nostra speranza non è in noi stessi, la nostra speranza non è nel nostro cammino, la nostra speranza non è nel nostro impegno, siamo tutti bocciati. La nostra speranza è nel sangue di Gesù Cristo. E dobbiamo vedere il sangue di Cristo, il suo sacrificio, come prezioso. Passo ad un brano molto lungo che vogliamo leggere insieme. Ebrei 9. Ebrei 9, voglio leggere da 7 a 28. Questo brano ci aiuta a capire che quello che è la base della nostra salvezza è il sangue di Gesù Cristo. Cristo è entrato nel tabernacolo in cielo. Con il proprio sangue è entrato, con il suo sangue. Di nuovo, non è una questione di sangue liquido, no, però è tutto. Gesù con la sua morte è entrato dicendo: sono morto per loro che tu salverai. E il padre ha detto, sì, hai pagato il prezzo. Allora leggo Ebrei 7, no, scusami, Ebrei 9 da 7 a 28. E notate quante volte viene menzionato sangue. Ma nel secondo posto del tabernacolo, luogo santo, luogo santissimo, ma nel secondo entrava solamente il sommo sacerdote, una volta all'anno, non senza sangue, che egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente. Ora in esso venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino. Trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie ablazioni e di ordinamenti carnali, imposti fino al tempo della riforma. Ma in Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di queste creazioni, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri o di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso pure di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Poiché dove c'è un testamento, ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento, infatti, è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Per questo neppure il primo fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti secondo la legge furono proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli dei capri con acqua, lana, scarlatta e risoppo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Parimenti, con quel sangue egli asperse pure il tabernacolo e tutti gli eredi del servizio divino. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue. E senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose, ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Spero che sia chiaro. Siamo salvati per il sangue di Cristo. Siamo redenti per il sangue di Cristo. Abbiamo accesso a Dio per il sangue di Cristo. Questo è perché posso chiedere perdono. Questo perché posso pregare. Questo perché nei momenti pesanti posso gridare sapendo che Dio è con me. Perché se ho creduto in Gesù Cristo, il sangue vale per me. Passo a capitolo 13 di Ebrei. 11 e 12. Capitolo 13, versetti 11 e 12. E leggiamo di nuovo che il sangue di Gesù Cristo ci santifica. Leggo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Gesù Cristo doveva essere disprezzato, doveva morire al di fuori della città, al di fuori del tempio che Dio aveva fatto fare agli uomini, perché il suo tempio non era quello, il suo tempio era in cielo. E quindi Gesù è stato sacrificato fuori dalle porte. Restando sempre in capitolo 13, passo ai versetti 20 a 21. Impariamo che è stato il virtù del sangue di Gesù Cristo che ha permesso la risurrezione di Cristo. Cioè, il virtù del sangue, cosa vuol dire quello? Cosa rappresenta il sangue? La vita. Quindi cos'è il virtù del sangue? Il virtù della vita di Gesù. Ok? Ok, leggo Ebrei 13 da 20 a 21. ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 17 a 19, versetti, leggiamo che siamo stati riscattati con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Cosa vuol dire riscattare? Vuol dire comprare. Una persona schiavo, sotto condanna, non può liberarsi, sotto un debito che non può pagare, non potrebbe mai pagare. Gesù ha riscattato, ha pagato quel debito con il suo proprio sangue. Siamo riscattati con il sangue di Gesù Cristo. Leggo questo. Primo Pietro 1, 17, 19. Se invocate come padre colui che, senza favoritismi di persona, giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Sai cosa vedo lì tanto? Wow! Siamo stati riscattati da che cosa? Cosa è scritto? Siamo stati riscattati dal nostro vano modo di vivere, tramandatevi dai padri. Vivere senza Cristo vuol dire è vano. Cosa vuol dire vano? Vuol dire vano, vuol dire a bassa marea, farti una casa vicino all'acqua del mare, una casa fatta di sabbia. Tu paghi una ditta di venire che in 3 ore fanno questa gigantesca casa di sabbia, a bassa marea, proprio vicino all'acqua. È tutto vano. Quello che tu costruirai è tutto vano. Studiando con Manuel a scuola, ieri mi pare, stavamo guardando, forse era oggi, i Sumeri, che vivevano da 4.000 a 2.000 avanti a Cristo. E abbiamo studiato la religione, ed era politeista, ha detto, questo è triste. E lui ha detto, perché è triste? Ha detto, è triste perché sono tutti quanti andati all'inferno. Ha detto, e non importa se era un re, un grande uomo potente con ricchezza e una bella vita, tutto quello che voleva. Quelli più recenti erano 4.000 anni fa. 4.000 anni di tormento e non hanno iniziato l'eternità. 4.000 anni di tormento giorno e notte. E siamo stati riscattati dal nostro vano modo di vivere col prezioso sangue di Gesù Cristo. Quando noi siamo veri credenti, se siamo veri credenti, vuol dire che cosa facciamo con i nostri peccati? Cosa facciamo con i nostri peccati se siamo veramente salvati? Li confessiamo. È il sangue di Gesù Cristo, sparso una volta per sempre, che ci purifica, dandoci libero accesso a Dio, per ottenere anche il perdono. Leggo 1 Giovanni 1, 7. E prego che possiamo comprendere di più quanto è prezioso il sangue di Gesù Cristo. La nostra morte, scusami, la sua morte e risurrezione ci hanno comprato tutto quello che abbiamo da Dio. Tutto. Leggo 1 Giovanni 1, 7. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica di ogni peccato, vuol dire abbiamo bisogno di essere purificati. Questo non sta parlando di persone perfette. Se fossimo perfetti non avremmo bisogno di purificazioni. Questo parla di credenti che ancora combattono contro il peccato, ancora peccano e devono chiedere perdono. Cosa ci purifica? Il sangue di Gesù Cristo. Questo perché abbiamo libero accesso a Dio. la nostra salvezza, il nostro libero accesso a Dio, il privilegio di avere Dio con noi, l'immensa benedizione del perdono e molto di più, le promesse, tutto è per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire semplicemente che abbiamo bisogno di pensare al sangue di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di vedere di più l'immensità del privilegio di pregare. Qual è la tua situazione? Quali pesi hai? Quali ingiustizie? Quali situazioni difficili? Quali dolori di cuore? Tu hai accesso a Dio. Tu hai accesso al sovrano dell'universo. E non solo che puoi entrare in fondo del palazzo sperando che ti noterà, tu hai accesso, così dice la Bibbia, al trono della grazia. Letteralmente a Dio stesso. E questo privilegio viene tramite il sangue di Gesù Cristo. Il sangue di Cristo rappresenta che cosa? La vita di Gesù. Quanto ha pagato Gesù per salvarci? Tutto! Tutto! Quanto vale la vita di Gesù Cristo? Tutto! Tutto! E allora il Padre, vedendo quello che Gesù ha dato, accetta pienamente coloro che sono stati acquistati con quel prezzo. Il Padre, vedendo il prezzo che Gesù ha pagato con la sua vita, conta pienamente pagata la condanna e siamo pienamente riscattati. Non per tornare a vivere nel peccato, ma per camminare in novità di vita, avendo però perdono quando cadiamo. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Perché noi abbiamo un avvocato presso il Padre che fa riferimento al suo sacrificio, al suo sangue, come mezzo per rappresentarci davanti a Dio. E quindi il nostro accesso a Dio in qualunque momento di dolore, di tentazione, di paura, di angoscia, il nostro accesso è un accesso libero perché è per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Non importa la situazione che stai affrontando o che affronterai, la vita è fatta di dolori profondi. Ma Gesù Cristo ha già passato ogni tipo di dolore profondo e ha pagato il prezzo del nostro peccato e per mezzo del suo sangue abbiamo libero accesso al Padre. Abbiamo l'aiuto che ci serve in ogni momento. Tutto per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Pensiamo di più al sangue di Cristo, riconosciamo quanto è prezioso, riconosciamo che è per noi, Gesù è morto per noi, Gesù è risorto per noi e Gesù ritornerà per noi. E il suo sangue è la prova di questo. E voglio ringraziare Dio. Signore nostro, tu sei tre volte santo. Facci capire di più cosa vuol dire quello. Facci capire di più quanto il peccato è abominevole per te e quanto severo sarà la punizione di tutti coloro che arriveranno al giudizio senza Cristo. La punizione sarà di essere gettato nel lago di fuoco e di zolfo per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Padre, è giusto, perché il nostro peccato è un'offesa contro te che sei Dio infinito, ma incredibilmente in un mondo che aveva solo peccatori hai mandato un Salvatore santo e puro che ha subito tutto quello che gli uomini dovevano subire per l'eternità. Mentre era sulla terra, è stato tentato in ogni cosa senza peccare, in modo di poter andare alla croce come sacrificio puro e perfetto. Allora ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita per poter offrirci la salvezza. Ti prego che ognuno che è un figlio di Dio possa vedere di più il valore del sangue di Cristo, il privilegio di avere accesso a te, il privilegio di avere il perdono e le promesse e la tua presenza, e che possiamo essere grati per il sacrificio di Cristo, per il sangue di Cristo. E ti prego per coloro che non sono i tuoi figli, che possono capire che il giudizio sta per arrivare. E senza Cristo tutto è vano, tutto è un inganno, sarà terribile, ma in Cristo Gesù c'è perdono e possono essere avvicinati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Aiutaci a non smettere di proclamare questo messaggio. Ti ringraziamo per il sangue di Gesù Cristo per noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.